di lontano, chi la vede da vicino, chi la vede e non vorrebbe vederla, chi vorrebbe vederla e non la vede, eh? No, sì, perché c'è anche chi vorrebbe vederla e non la vede, e chi invece non vorrebbe vederla, e tocca vederla a volte, no? No, ma so, non gli piace, ma non gli piace, ugli, 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 tulli, tulli, pan, vabbè, effettivamente. Ciò che nel mondo si contrasta, sempre queste due parti, il sì e il no, il bianco e il nero, poi ci sono quei grigi, quei colori sfumati in mezzo, no? E quindi ovviamente quei colori lì sono da interpretare, no? Non è che so, ni, no. No, sì, ecco, effettivamente, ci sono quei colori, ma ci sono. Allora, è meglio essere decisi oppure è meglio essere indecisi? Perché l'indecisione può sempre portare forse a una più ragionata conclusione, ma forse anche a perdere un'occasione. Sei indeciso, traccheggi, ma non so ora. Non so decidermi qui, là, giù, su, sotto e sopra. Oddio, vabbè, ormai è passata. No, 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 ormai no, mi sono un po' attardato, no? Allora invece uno decide o sì o no. E sbaglia. Spesso, ma almeno ha deciso. No. Madonna, avrei voluto dire sì. Sì. M'hanno fregato. Avrei dovuto dire no. Beh, insomma, non è così semplice. Il mondo è fatto di queste cose. Ce le siamo inventate noi? Ma no, io penso che poi ognuno nasca, veramente nasca. La pianura di Nazca, i segni che si vedono solo dal cielo, Nazca, ma no, quello è Nazca con la Z. Ognuno nasca con un suo carattere, una caratteristica innata. Innata, è vero che dice che ci nasce e poi è innata, ma vabbè, sarà, no, per carità di Dio, no, 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 si dice così, si dice così. C'è chi nasce tranquillo, chi nasce vivace, chi nasce riflessivo, chi nasce impulsivo, così. Poi chi nasce gay, chi nasce eterosessuale, chi nasce. Cioè anche lì i gusti cambiano molto. Oh, chi nasce nero, chi nasce bianco, chi nasce giallo. Cioè i gusti cambiano, perché io devo ancora vedere. Molto raramente si può vedere nei films, per esempio, un nero e una bianca, insomma, che molto più facilmente il nero è sempre con la nera e la nera è sempre con il nero, il bianco con la bianca con il bianco, no? Ecco, ovviamente la bianca stava con Livio. Anche sono della Divina Teca, i nostri amici, ma per carità di Dio, voglio dire, la bianca con il bianco, la nera con il nero, cioè sempre così, avete notato, no? Il nero non può ambire alla bianca, quindi si innamorerà sempre della neretta della situazione, che a volte è anche carina, quindi vale la pena, però insomma nei telefilm, sempre una cosa di questo genere, no? Anche se poi nella realtà le cose cambiano, questi bravi signori neri sono venuti a portarci via le donne perché ce l'hanno più grosso di noi, capito? No, dice, io non voglio assolutamente, no, non voglio constatare, no? Ho già avuto l'episodio di quattro negri, no? Sì, più volte, a Sondazzo però, allora, quindi io no, che posso dirvi? Posso dirvi che comunque. Una persona che decide può anche sbagliare, può anche però, insomma, riuscire a fare qualcosa. Allora, volevo brevemente parlarvi del sindaco di Firenze, no? Sì, dai, che poi ormai non è più il sindaco di Firenze e basta, è un personaggio a livello nazionale, quasi international, ha avuto dei riconoscimenti maggiori, cioè, che cosa ha dovuto fare Matteo Renzi? Che è l'uomo del giorno, ovviamente, per mettersi così tanto in luce. Ma niente di particolare. No, ha fatto delle cose, ha preso delle posizioni precise, ha detto anche delle cose un po' tranchant. tranchante, perché sono al femminile, cosa sarebbe stato tranchant, al maschile tranchante, delle cose, tranchantes. Cioè, tipo, si schiera da una parte o dall'altra, magari contrariamente al proprio partito. E poi le cose le fa. Può sbagliare, può azzeccarla. Cioè, per diventare un Beniamino, il primo sindaco d'Italia, subito dopo un annetto, insomma, a ricevere dei riconoscimenti anche stranieri, tra i 10 eroi o i 20, i 20 eroi del, lui mi sembra fosse il sesto, della modernità di ora. Cioè, eroi. Che cosa ha dovuto fare? Semplicemente essere più sveglio degli altri, semplicemente fare delle cose, prendere delle decisioni, cazzo. Cancello l'ultima parola? No, perché come faccio a cancellare? L'ho già detta, cazzo. Allora, quindi, è ovvio che in fondo si possa scoprire che non ci voglia tantissimo per riuscire a essere, è proprio essere, perché c'è gente che ha dei livelli, ma non è, cioè non esiste, guarda Bersani, no? Diciamo Bersani, per rimanere nella stessa parte politica, e tantissimi altri, sono lì per grazia ricevuta, non lo so. Questo ha fatto un po' di cose, ne pensa una al giorno, due, tre, quattro, figurati, va benissimo, e qualcosa riesce a fare. Ora, per esempio, che cosa ha ottenuto? Ha ottenuto, ovviamente in quel di Arcore, ha ottenuto delle cose, perché la gente si chiedeva, ma cosa c'è andato a fare ad Arcore? A parlare di Firenze a Berlusconi. E poi a questo che cosa è seguito? È seguita la firma di un accordo, di un trattato, di una cosa che sembra essere favorevole a Firenze, e cioè il Teatro della Pergola passa al Comune. Io non sapevo nemmeno che fosse nazionale, vabbè, è un teatro che passa al Comune e quindi sarà gestito dal Comune di Firenze. Vabbè, un teatro storico, quindi uno dei più antichi, se non il più antico teatro esistente, ma vabbè, in Italia. Poi, biglietto unico per i musei, cioè i musei nazionali, no? Lui si è sempre lamentato, questi qui che fanno? Sono nazionali, i soldi vanno a Roma, noi ci sa, le bellezze fiorentine, l'arte meravigliosa fiorentina, e si regala a Roma. Allora, che cosa vuol dire biglietto unico? Un biglietto unico, cioè tu prendi il biglietto e dici voglio andare agli Uffizi, all'Accademia, a Bargello, alle Cappelle Medicee, no, non so esattamente i termini della cosa, biglietto unico come in tante altre città, non mica si inventi noi questa cosa qua, Vai all'estero, trovi sempre questi pacchetti di biglietti che ti danno la possibilità di andare. Biglietto unico, nazionale, quindi ogni museo avrà uno sconto, perché se fa un biglietto unico spendi di più per diversi musei, però ovviamente ogni museo ti viene a costare meno. Fai biglietto unico, se invece fai uno per volta spendi di più, è normale. Quindi con un certo sconto, e quale conseguenza? Che non dovrebbero, io metto il condizionale, esserci più code per entrare nei musei. Cioè praticamente già il biglietto comprato a monte, cioè si ha sui monte e si offre il biglietto e poi si scende a valle, lo compra, non so, magari non si offre il biglietto, lo devo comprare dal tabaccaio, mettiamolo, non so, sai, questi biglietti lo compri e via, puoi andare direttamente, non c'è bisogno di fare la fila per fare il biglietto. Questo è molto importante. So che io non so, ma cioè io vedo delle grandi file, per esempio all'Accademia, grandi file, stanno fermi e non entrano fino a che qualcuno li fa entrare a gruppettini. Quindi non so se sia per fare il biglietto, questo ingresso, questa coda, oppure per altri motivi. Ma in ogni caso, sicuramente si snellisce, sicuramente, perché io quando vedo quelle code mi fanno una grandissima pena, perché queste persone vengono a Firenze per un giorno, poi per carità di Dio, che vedono una cosa sola a quelle ore lì, per 2-3 giorni, ed è questo che non va bene, ma comunque, e poi devono perdere un sacco di tempo, perché dovrebbero starci almeno una settimana a Firenze, una settimana. E poi un'altra bella settimana per farsi il giro delle altre bellissime città della Toscana. Ovviamente, chi va a Firenze di solito va anche a Pisa. Sì, è certo, Pisa, vanno a vedere solo una cosa, Pisa, poi vengano via. Però ci vorrebbe proprio un giro. Vabbè, in ogni caso, si snellisce l'ingresso nei musei. Vabbè. Ma, cosa ancora più importante, di questa cifra che viene raccattata, e sono cifre ingenti, sono cifre ingenti, vedi quanti turisti arrivano, tutti vanno ai musei, vengono apposta, quindi tutti spendono per andare al museo, e se tutto va a Roma, anzi, il 20% va a Firenze. Quindi ha ottenuto questo, il 20%. Io posso dire la mia? No, sono qui apposta. Il 20% mi sembra un po' poco. No, devo dire che Matteo lo sbandiera come una grande vittoria. Ed è sempre una bella cifra, eh? Vorrei avere il 20% della roba lì. Allora, vabbè, è una bella cifra. Bella, insomma, però poteva anche strappare un 30, se non un 40 o 50, ecco, per dire, vabbè, ma sono musei nazionali, aspetta, c'è un fischino, lo abbasso un attimo, vabbè, sono musei nazionali, sono le casse mie, finora se vogliamo nulla, per cui ben venga il 20%, però forse se strappava un 30, lo strappava, vabbè. Poi, cosa ne fa di questo? A cosa serve questo 20%? Servirà al decoro della città, che è poi quella parte che noi di Firenze Rizzati curiamo particolarmente, ovviamente, perché la città è proprio sul decoro che mi cade. Ma i primi 12 milioni che entreranno con questo sistema di euros, 12 milioni saranno impiegati nei grandi uffizi. Noi diciamo grandi uffizi, credo che sarebbe meglio dire i nuovi uffizi, perché grandi non saranno mai, per quanto grande possa essere lo spazio che gli diamo, lì più di quello non c'è, per cui insomma, fare un grande uffizi, beh, il Louvre è grande, gli uffizi è comunque un museo bellissimo, cioè che ha delle cose che nessuno ha, andiamoci caro, però non è un grande museo, no? Fa prestino a vederlo tutto, si amplia, si mette altra roba, ma non sarà mai i grandi uffizi, saranno i nuovi uffizi forse, vabbè, ma non stiamo a guardare i termini. Quindi i primi soldi che verranno, e penso anche giustamente, insomma, saranno dedicati agli uffizi. Finalmente si spera di veder terminati quei lavori interminabili, tolta di mezzo quella gru che impalla sempre la torre d'Arnolfo. Ho fatto anche una fotografia, proprio recentemente ho pubblicato questa gru che sta dritta lungo la torre, insomma, è un impallamento insopportabile, no, fa anni, vabbè, e quindi è un raggiungimento. Un'altra cosa che è riuscito a strappare è questa tassa di soggiorno però non la vuole chiamare tassa, lui la chiama contributo di soggiorno. Attenzione, contributo, perché contributo e tasse sono le stesse cose, però la parola tassa è brutta dire tassa. Il contributo di soggiorno, che io già ieri ho in qualche modo cercato di contestare, perché sarebbe molto meglio mettere molti fisciatoi e cacatoi a pagamento, e si piglierebbe ancora di più di quell'euro a persona al giorno. Vabbè, di solo chi dorme, solo di chi ci dorme. E quindi comunque, vabbè, questo è quello che lui ha strappato. Qual è stato il commento di Matteo Renzi su Facebook? Potete vederlo tutto. Io ho tratto questi dati da un discorso che ha scritto lui su Facebook, e dice: se questi sono i risultati, ci vado ad Arbore, sì, ad Arbore, anche Renzo Arbore, eccetera, ad Arcore ci vado una volta al mese. Ecco, ma qualcuno, ho visto che sono stati su questo suo discorso centinaia di commenti, perché giustamente questa è una cosa che tocca il cittadino, no? Alcuni commenti anche molto cattivi nei confronti di Matteo Renzi, specialmente di chi sta dalla parte del PD, no? Che questo è andato a chiedere l'elemosina a Berlusconi, è andato ad Arcore, questa cosa di Arcore, ragazzi, non la fai così lunga, ma dove deve andare una persona? E mando quell'altra persona, no? Vedrai, se lui è là, bolla. E qualcuno che insinua, dice: ma sì, ma cosa hai dovuto promettere in cambio? Perché effettivamente sembra strano che Berlusconi, che sa, anche Berfurboni, no? Insomma, conceda così tranquillamente il 20% dei grandi musei di Firenze, insomma, che insomma è comunque una bella cifra, dato poi i tagli che sono stati fatti alla cultura, anche lì è un taglio perché sono minori entrate per lo Stato, come dire, non gli avrà chiesto niente in cambio, o quantomeno non ci sarà un pur parler, come dire, sai, tu mi piaci, tu piaci anche a mia figlia Barbara, e io lascerò solamente per un giovane, lanciando un giovane, e quindi, ma lo so, ma può darsi, sono cose che non si possono dire, perché io lo posso anche opinare. Cioè, opinare, posso anche, no, insomma, ipotizzare meglio, ma ovviamente chi di dovere non può dirlo, ma sicuramente in politica, ma anche nel campo finanziario, e Berlusconi è in tutti i campi possibili e immaginabili, non si dà niente per niente, quindi per la verità, insomma, il pensiero un po' comune è quello che ci sia stato qualche accordo ultra segreto, ovviamente, e che siano venute fuori solamente alcune cose, e cioè quello che Berlusconi ha concesso attraverso poi il Ministero della Cultura, di Bondi, e che tutto il resto è noia, insomma, non si deve sapere, perché io però sono convinto che possa essere possibile. Sì, che sia possibile. Anzi, sono sicuro che Matteo arriverà alla presidenza del Consiglio. Io ne sono sicuro. E sì. Ho detto, io entro 10 anni, sono passati quanti? 2 anni? Sono passati un paio d'anni. Entro i prossimi 8 anni. Sì, ma certo. E che Berlusconi non sarà del tutto alieno da questa cosa, cioè non sarà estraneo a questa cosa, peraltro sono giochi di potere, l'importante è arrivare al potere, e poi quando sei arrivato al potere cosa fai? Fai, perché se una persona che, come ho detto prima, prende iniziative, prende decisioni e fa, può sbagliare, sì, può fare le cose giuste, certamente, ma fa. E quindi si guadagna il favore dei suoi cittadini. Questo a livello di una città può farlo indubbiamente anche a livello nazionale. Perché no? E quindi, insomma, e ci risolveremo, insomma. E Firenze non potrà averne altro che del bene alla fine delle fini. Cioè, vedi, prendi Matteo, Presidente del Consiglio, vuoi che si scordi della sua Firenze? O sì, diventerà mia genovese. Ma allora, scusa, è rimane, no? Certamente. Quindi, e poi tornando al discorso iniziale, ecco cosa ci vuole, quel poco, una persona intraprendente, realmente intraprendente, perché poi dici Nichi Vendola io lo trovo molto sforzato, è uno che piace, no? Sì, Nichi Vendola si è fatto il suo zoccolo, insomma, più o meno duro. Forse a lui piace più duro che lo zoccolo. No, sicuramente gli piace duro, ci mancherebbe altro. No, hai mai sentito parlare dello zoccolo moscio? No, è un zoccolo duro, certamente. Però, rispetto a Renzi, il buon Vendola fa fatica, io lo vedo sforzato, non è naturale. Non gli viene naturale di essere così pieno di iniziative, perché lui è tanto che è in politica, ma tanto, Nichi Vendola c'è da tempi, dei tempi, parliamoci chiaro, non è ancora vecchio, ma non è più giovanetto, ma è uno che comunque c'è da molte legislature in Parlamento. E quindi io mi chiedo, ma cosa ha fatto prima? Perché improvvisamente si sveglia e ora fa il Nichi Vendola? Che Nichi Vendola eri prima, cioè facevi qualcosa, ma forse faceva, nessuno se n'è accorto, sapevamo che c'era, sapevamo che aveva fatto il suo coming out, aveva detto ovviamente, chiaramente e onestamente di essere gay, e quindi è una persona comunque rispettabilissima, perché ha sempre seguito certe idee, immagino, di sinistra, no? Vabbè. E ora però io lo vedo sforzato, non è, mentre Matteo è un ragazzo, lo vedo spontaneo, nelle sue cose, e poi anche nelle cose che dice a volte, gli viene fuori proprio la frase giusta, capito? Come succede a noi fiorentini. E allora il vero futuro è qui, Vendola è solamente, potrebbe essere un focherello, insomma. Vabbè. Ogni modo, ognuno poi gioca le sue carte prima che sia troppo tardi, no? Guarda Fini ha giocato una carta, perché poi anche lui piano piano è un politico di lunghissimo corso, e poi comincia ad avere anche la sua età, non è più un ragazzino, è ben lui, perché poi sono sempre tutti giovani, poi invecchiano anche i giovani, i giovani sono proprio quelli che invecchiano, te lo dico io, perché i vecchi quando sono già vecchi, ma quelli che invecchiano sono i giovani. Allora quindi Fini ha tentato la carta, se non tentava ora, però poi è stata una carta igienica, mi è sembrato, perché non è che abbia raccolto solo una sconfitta, che tra l'altro si è dovuto dire da sé, sì, l'ha dovuto annunciare da sé, questa ragazza, quindi non si vede molta gente all'orizzonte che possa veramente sfondare, uno solo, proprio semplicemente perché c'ha dentro lo spirito intraprendente dell'iniziativa. Ce l'ha, gli altri no, affanculo, capito? Io ce la fo e voi no, basta che io faccia qualche cosa, cioè bastava che uno venisse qua, facesse il sindaco e dicesse, io decido, nel bene o nel male, che si fa? Si fa la pedonalizzazione del domo, nessuno ci aveva pensato di farla, mai osato, perché poi ragioni politiche impediscono, poi decido, butto giù la pensilina, che io è una cosa che aspettavo da 20 anni, che io per radio dicevo, io ci butterò una bomba a quella pensilina, io dicevo queste cose, poi dopo l'ho sentito dire la stessa frase da Sgarbi, ci butterò una bomba a quella pensilina. Quindi era proprio lì fuori. È arrivato lui, cioè, buttò giù, e la buttava giù. Cazzo, no? Scusa, allora aspettavo da 20 anni. So cose, e poi altre cose, insomma, si dà da fare cane, va bene, si dà da fare anche per se stesso. Ma siccome ho detto prima che è il potere che conta, perché se non hai il potere non puoi nemmeno farle le cose. È giusto che uno tenda ad averlo, questo potere, a raggiungerlo, quando lo raggiunge poi qualcosa farà, ovviamente. Io non posso immaginare un Matteo Renzi che arrivi a Palazzo Chigi, Presidente del Consiglio, che si metta lì, così, ormai sono arrivato in Fortuna Sega, no? No, sì, quello rivolta l'Italia a un carzino. insomma, tu vedi, fin d'ora è da tutte le parti, di qua, di là, di su, di giù. Anche oggi è andato da Bersani, ma ha fatto una patina, poi è andato via. No, per dire, insomma, comunque, bene, ok, c'è ora questa cosa del mercato di San Lorenzo, perché ci sono tante cose sul piatto, e non tutte vengono risolte facilmente, né verranno sicuramente risolte, perché è uno che dice 100 luoghi, ragazzi, ma 100 luoghi sono 100 luoghi, sono tanti 100, no? Per esempio, piazza Brunelleschi, la famigerata piazza Brunelleschi, che è intitolata a un grande genio, è una delle piazze centrali più disastrate che ci siano, è uno dei 100 luoghi. Io ci passo tutti i giorni, per venire qui e poi per tornare là, è una cosa tremenda. Vabbè, buche, quello che è stato fatto, essendo nei 100 luoghi, un'illuminazione alla rotonda dei Brunelleschi, una buona illuminazione che mette in risalto certi punti, certe forme, in modo giusto e, come si può dire, di gusto, mi piace. Ma non può fermarsi lì. Spero che non sia tutto quello che doveva fare quell'illuminazione lì, perché ci sono 100 altre cose che non vanno bene in quella piazza. Tra l'altro lì oggi, stasera, hanno riaperto un locale su questa piazza. È una piazza morta, mortissima. Ma stasera sai chi c'è? Lo sai chi c'è lì? Fabrizio Corona. Ma ti rendi conto? Cioè, arriviamo a questi livelli. Vabbè, ognuno fa il proprio lavoro, no? Corona viene a pigliare sordi, chiamalo Pischero, no? Vabbè, per dire, arriva in piazza Brunelleschi. E se inciampasse in una buca? Mi porterebbe una sega. Se facesse male, attento, sta più attento, no? Sarebbe capace di chiedere un sacco di soldi al comune. Cioè, per dire, no? Persona condannata, persona sicuramente non molto onesta per via di certe sentenze di condanna, vero? Che lo bollerebbero, eppure vanno in locale tranquillamente a pigliare un monte di soldi. Vabbè, io spero solo per quel locale che gli ripigliano i soldi, perché insomma io vorrei sapere chi ci va per vedere il coro, no, che va lì a far niente. Va bene, piazza Brunelleschi è fatta anche di queste cose qui, e quindi va bene, i 100 luoghi sono tanti, andrebbero curati bene, ma noi piano piano, ora, con Firenze rizzati, cioè, sai, un po' di forza, naturalmente, riconoscendo a Matteo Renzi quello che sta facendo, ma cercando anche di fare di più, di stuzzicare di più. Ho intenzione ora di richiamare qui in trasmissione, tra non molto, l'assessore Massimo Mattei, che potrà dirci diverse cose, perché è un po' che non lo vediamo, e quindi potremo saperne di più. Insomma, bene, comunque quando si raggiungono dei risultati, degli obiettivi, e io dico obiettivi con due B, io dico con due B, 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 sì, io sono così, noi siamo l'antica, ci piace la fica, cos'è? Ma questo è super maschio, una cosa. certamente, ma io ormai su Facebook sono arrivato praticamente al limite. ho cancellato diversi pseudamici, ma ora ormai proprio io sono ai 5.000, perché poi contano anche le pagine a cui sei iscritto, i gruppi, queste cose qui contano come amicizie, sono molto vicino, ma quanti ce la fai vedere? No, per dire, sono stato molto attento, ma c'è poco da fare. 4.959, ecco, più aggiungi le pagine, eccetera, anche se le ho fatto io, chiaramente c'ho scritto mi piace, no? Vedrai, va, sì, fai vedere, no, io guardo un po' di cose mie, scusate, Ah sì, certo, no, certo, sì. Sì, ci sono dei commenti. Anche io ho messo questo fatto di Matteo Renzi, l'ho messo, l'ho scritto, quella cosa che vi ho detto prima, no? Qualche commento è arrivato, uno dice il coraggio di affrontare il proprio, mi raccomando, proprio anniversario porta a forti soddisfazioni. Che c'è l'anniversario, vabbè, un altro dice grande Renzi, un altro ancora alla faccia delle mentalità ristrette, per usare un eufemismo, questa è una donna, un altro dice io invece credo che prima o poi Matteino sarà suo alleato, cioè di Berlusconi, ma io ho questa vaga sensazione, un altro dice gli ho anche detto che se non può ci vado io al posto suo, cioè all'Arcore, ti piacerebbe? Sì. Un'altra mi dice speriamo di no, intanto prendiamo e portiamo a casa questi risultati positivi, un'altra ancora dice io non sono di sinistra ma Renzi mi piace, fossero tutti come lui, e un altro dice prodigi del bunga bunga. mi scrive il segaiolo, che devo fare, ci sono anche loro. Stasera, dopo il G, tutti al Pinca a vedere Corona. Sì, manco se mi pagano. Ah, ecco, sì. Ma, figurati. No, ragazzi, non ve l'ho detto per andarci. Ve l'ho detto... La cosa non ve l'ho detta perché voi ci andaste, Non per carità di Dio. Proprio il contrario, casomai. Non sono certo per le cose che mi garbano, cioè le persone, i personaggi che mi possono piacere, ecco, che io vorrei conoscere, tutt'altro. Già, però pensandoci bene, uno dice, ma chi vorrei conoscere? A volte, parlando di persone viventi, perché se uno comincia a pensare, io ho già detto, macchina del tempo, vorrei andare nel tempo di Gesù per vedere tutta la storia, come era andata, conoscerlo e così via, ma certamente non si può fare. Chi vorresti conoscere di personaggi viventi? Ci sono personaggi che vorresti conoscere, spesso si vorrebbe conoscere anche il personaggio della musica, dello spettacolo, no? Dice io vorrei conoscere Bruce Springsteen, per esempio, no? Ah sì, io vorrei conoscere George Clooney, Ale Povellonini, ma ho visto la pubblicità dove c'è quella donnina che gli fa, ah come assomiglia a George Clooney, potresti fare la sua controfigura, e lui ride e fa, certo, fa così, certo. Addio mio, la donnina, cioè, in tutta la sua vita se ne glorierà per sempre. Oh, dunque, G. Come mai chiudi sempre il programma alle 22.30? Per motivi vari. Sì, ho visto, insomma, ho pensato, non solo ho pensato, ma ci sono anche motivi che riguardano il luogo dove stiamo, qui, il locale. Quindi per questi motivi, in questo periodo un po' invernale, così, sai... il locale chiude un po' prima, e comunque io mi sono riproposto questo. Intanto, come vedi, vengo sempre vestito allo stesso modo, no? Questa cosa la uso solo per venire qui, insomma, questo è stato sbrilucciante, è statuta spaziale, cioè. Non so solo per venire qui, non so mai fuori, al di fuori di qui. E poi ho detto, faccio un programma di un'ora, ma quando ho degli ospiti, avrò degli ospiti, per esempio ho già fissato un ospite per giovedì della prossima settimana e poi appunto voglio chiamare Mattei. Ultimamente ho dilatato molto il discorso degli ospiti e ho pensato di restringere comunque per vari motivi e quindi anche far rientrare tutto il discorso in un'ora, insomma tutto il tutto in un'ora. E poi insomma anche cioè dicendo ospiti, dico anche voi, no? Voi, non so, mi è sembrato ultimamente che non abbiate molta voglia di intervenire, no? Perché, cioè, succede quello che è l'effetto radio, che io conosco bene, se non lo conosco io, uno ascolta, cioè io... parlo e ho questa capacità di parlare senza smettere mai per un'ora o due ore, insomma, quindi non è, voi sapete, insomma, non è questione di un'ora e mezzo, due ore, io vado avanti, ne ho possibilità e capacità, non mi mancano gli argomenti, da uno passa un altro, eccetera, senza problemi. Allora, l'effetto radio qual è? È quello che uno si mette ad ascoltare. Perché questa persona, cioè io, che sta al microfono, cioè lui, questo, cioè praticamente va avanti da sé e l'ascoltare la voce di questa persona, in questo caso si può vedere anche la faccia, ma possibilmente si può anche solamente ascoltare la voce, uno può benissimo fare altre cose sul computer ascoltandomi, vabbè. Però non vedrebbe i quadri di Lorenzo Berardi, tra l'altro, però alle mie spalle, pensate. Quindi l'effetto ipnotico, diciamo così, della voce che racconta, della radio, dice perché dovrei intervenire e cosa dovrei dire. Effettivamente questo non ha bisogno di stimoli, di domande, eccetera. E quindi questo effetto si fa sentire. Quindi mancano un po' gli ospiti, poi si va a serate a volte, a volte sì, a volte no. Comunque mancano gli ospiti che siete voi. Quindi io sono da me solo, conto solamente sulle mie forze e quando invece ci sarà qualche ospite qui presente accanto a me, allora non andremo avanti, ecco, non avremo delle preclusioni di orario, quindi questo sarà un fatto secondo me positivo, però io credo che vedi, siamo già alle 22:11, io fra una ventina di minuti chiudo. Perché devo chiudere fra 20 minuti? Cioè, ditemi voi quale sarebbe il motivo per cui io dovrei andare avanti fino all'11:30, cioè fare un'ora in più. No, Dio, perché dovrei? Perché dovrei? No, io in un'ora al giorno mi tolgo il mio problema. Qual è il mio problema? È quello che io devo parlare, se no mi va via la voce. Questo è il punto. Siccome non è che abbiamo molta voglia di parlare con gli esseri umani di persona, anche se ci parlo, anche oggi ho incontrato gente, sì, però ecco, diciamo che questo momento mi basta, mi serve per poter mantenermi la voce. Infatti, quando sono tornato dopo le vacanze, diciamo le vacanze, insomma, le feste. Dopo le feste, è arrivato giù, cominciava a parlare, che sta andando via la voce, no, ma poi torna, sì, perché poi quando uno si mette a parlare, a me succede, l'organo va utilizzato, l'organo deve essere usato, se non usi l'organo poi la funzione dell'organo stesso si annulla, si ammoscia, si ammoscia. Qui a me basta un'ora per poter mantenere la mia voce, insomma, di tutti i giorni senza problemi. Basta un'ora per dire quello che devo dire, perché insomma, che cosa, cosa dovrò dire mai poi ancora dopo, no? E quindi, insomma, ovviamente se ci fosse un interscambio anche con voi più insomma, denso, ci fossero interventi che mi suggerissero nuovi argomenti, a volte sicuramente anche verso la fine della puntata mi dilungherei, ma in realtà chi è che ha bisogno di voi? Voi avete bisogno di voi, attenzione, io non ho bisogno di voi, io ho semplicemente bisogno di parlare perché la voce deve mantenersi, ecco, altrimenti mi va via. Infatti poi, siccome venerdì, cioè domani chiudo la settimana, sabato e domenica, il lunedì ho sempre la voce del lunedì, l'avevo anche alla radio in cui io lavoravo anche di sabato, io le mie quattro ore giornaliere le facevo anche di sabato, quindi però quando tornavo alla radio molto spesso dicevo ho la voce del lunedì, che non era proprio la voce perfetta perché la domenica parlavo meno, ecco, era un po' bassa a volte sì, a volte no, dipende da tanti fattori, ho una voce molto bassa, molto, molto debole, io non ho un vocione, a meno che non faccia Guglielmo Passeri, capito, no? Perché volendo allora sì, io posso fare qualsiasi cosa, ma che, per esempio io qui voglio solamente di parlare, di esprimermi, di dire quello che mi va di dire. Per esempio mi va di dire che ieri notte ho sentito in diretta un discorso di Obama, perché sapete l'orario è sfalsato, cioè infuso, no? E quindi se va a sentire qualcosa in diretta di interessante dall'America, devi sentirlo a notte fonda, no? Alle 3, alle 4, alle 2, 3, 4, no? Questo è l'orario più o meno. Obama è andato sul luogo della strage, dove quell'imbecille ha sparato e ha ammazzato 6-7 persone, tante persone, e è ferito molto gravemente questa deputata, insomma, americana, che in un primo momento aveva detto era morta, poi non era morta, è andato lì a fare il suo discorso. E ascoltandolo, perché fortunatamente c'era l'interprete, un bravo interprete, effettivamente ascoltare Obama, anche vederlo parlare, mi ha riconfermato nel mio giudizio che ebbi su di lui fin dall'inizio. Io, qualcuno ricorderà, ero in televisione, parlavo di Obama, c'erano le primarie, insomma ancora non era diventato presidente degli Stati Uniti, e io dissi, sono obamiano, io sto per Obama. Io perché l'ho sentito parlare una volta, all'inizio subito mi sono convertito all'obamità, a banana, niente, sì. Vabbè, ma come ce l'avrà a lungo Obama? Sarà grosso? Ma non so niente, ma ne so io, è il presidente, ma anche Clinton, che è pure bianco, anche Clinton, vabbè. Dissi subito, questo mi piace, allora, e non era ancora presidente, idealmente facevo il tifo per lui, e infatti grazie a me è diventato presidente, e poi ho continuato a seguire qualche discorso, ecco, qualcuno dirà, ma i discorsi sono discorsi, eccetera, ma la levatura di questi discorsi, anche se c'è sicuramente qualcuno che glieli scrive, ma lui non è che leggesse stanotte, io ho visto che aveva degli appunti, ma su quelli lavorava, ecco, e diceva delle cose, non leggeva, ogni tanto guardava, ma non leggeva, parola per parola, discorsi di tono elevatissimo, non tono vocale, di tono morale, non so, di tono di valore, ecco, quindi è uno che riesce a dire, almeno a dire, poi io ha tentato, ha fatto una cosa quasi impossibile in America, cioè assa mutua, come si chiama una volta, e cioè l'assicurazione gratuita per tutti, l'assistenza sanitaria, che in America non c'era, per tutti. E quindi ha fatto una grande cosa, secondo me. Qualcuno mi ha detto, sì, ma lui non ha fatto niente contro la pena di morte. E poi ha posizioni abortiste. Prova ad andare in America a fare il Presidente degli Stati Uniti. Già se raggiungi un obiettivo come quello dell'assistenza sanitaria è già moltissimo. Certamente andaci il Papa, magari, no? A fare il Presidente degli Stati Uniti. Allora, non ho capito. E poi l'aborto è una cosa, l'aborto è una cosa certe volte giusta, certe volte opportuna. Vabbè, insomma, però mi ha riconfermato, ecco, l'ho sentito tutto questo discorso, non mi veniva sonno, malgrado l'ora tarda, perché affascinava, perché era un discorso che gli usciva da dentro. E si sentiva perché lui, più che ha parlato di tutti i morti in questa strage, tutti coloro che sono stati colpiti a morte, e anche di quella ferita, dei feriti ovviamente, ma si è soffermato soprattutto su una bambina, di 9 anni, credo 9 anni, non mi ricordo bene, che o 12, o 9, vabbè, insomma una bambina, che è stata uccisa in questa circostanza, e Caroline. E quindi più volte è tornato su questa, e si vedeva visibilmente commosso, quasi alle lacrime. Ha parlato con un senso, cioè dell'umanità enorme, e ha avuto un applauso, molti applausi durante il discorso. E alla fine un applauso non finiva più. Poi hanno chiaramente. Gli italiani, cioè io ho visto, su dove l'ho vista? Su Rai 3 mi sembra, era Rai 3, su Rai 3, mi sembra Rai 3, cioè, hanno tagliato, perché chiaramente si può mica stare a vedere gli applausi, invece sarebbe stato bello anche oltre, ma appena sceso è andato a abbracciare e baciare sua moglie, e in questo senso, essendo lui un padre della perdita di questa bambina, effettivamente ha colpito moltissimo. E io sono convinto, sono sicuro che quel discorso di Obama non fosse un discorso furbo, un discorso per colpire chiaramente la gente al cuore, fai presto, no? Parli di una bambina morta, uccisa, colpisci subito, sai, hai partita vinta, insomma, il pubblico, l'enorme pubblico che c'era, era conquistato ovviamente. Però poi nei telegiornali che ho visto oggi parlavano di questo discorso e mettevano in risalto tutto questo grande successo che ha avuto questo discorso, e che da molto tempo lui non aveva come successo, come applauso così sentito, perché ha avuto molti problemi, no? È stato molto contestato Obama, lo so, certamente. In ogni caso, sì, ha avuto poi questo tracollo nelle elezioni di medio termine, no? Sì, però parliamoci chiaro. Tutti i presidenti hanno avuto il tracollo. E c'è anche la possibilità che non abbia un secondo mandato. C'è anche questa possibilità. Che la Clinton è lì, è pronta a afferrare il bastone del comando. Perché dopo un nero c'è una donna. Mi ha tornato uno qualsiasi. Sai com'è. Comunque, io ho pensato che se avessimo noi in Italia personaggi così, ma ce n'è uno, non c'è, perché lui è uno che è andato oltre, sì, anche oltre il Matteo Renzi, insomma, della situazione, quindi è una levatura diversa che noi non abbiamo mai avuto, penso. Io, se guardo anche indietro i politici italiani, non so, Fanfani, così, altro così, Fanfani o Andreotti, no? De Gasperi, che De Gasperi è sempre citato come un grande statista, sì, vabbè, tra l'altro in un momento molto critico della storia italiana, però molto democristiano, vabbè. E quindi se guardo indietro noi, grandissimi personaggi di levatura da Nobel per la pace non ne abbiamo avuti. No, dite voi, personaggio politico, Craxi, Berlusconi, no, no, fate voi, votate là, un grande personaggio politico. Sono stati sicuramente anche dei politici onesti, abbiamo avuto, probabilmente, diciamo, sicuramente non lo so, probabilmente, no? Ecco, però la levatura di certi personaggi, che quando, ecco, se Obama dopo questo mandato lo mandassero via, io lo prenderei qui da noi. Ma perché non ci può essere un capo del governo straniero? Per quale motivo? Paghiamolo bene. Ci sono tanti che hanno smesso, ma anche Clinton, avrebbe messo anche Clinton. Che non mi ha buttato via, non mi ha scemo. Oppure qualcuno avrebbe preso Gorbaciov. Perché no? Cioè, personaggi che da fuori arrivassero qua e dicessero: qui bisogna fare così e così e così, pezzi di merda. Eh sì, yeah. E così via. Ma guarda, ma George Clooney, che già abita in Italia, George Clooney, dirai, dice questo, gli basta mai i soldi, fa le pubblicità, chissà quanti soldi gli dà. Certo, però cosa va a fare? Cosa va a fare nel mondo George Clooney? Che si meriterebbe anche lui una candidatura al Nobel per la pace. Va nel Sudan a dare una mano perché lì si restauri la democrazia, va nei posti, cioè è impegnato nel mondo, nei posti anche insomma caldi del mondo, a cercare di fare qualcosa di buono, perché ha tanti soldi e vuole utilizzarli. Cioè, voglio dire, personaggi così noi non ce l'abbiamo. Prendi un attore, che so, Raul Bova, e mandi. Ho fatto così per dire un bello, no? Non abbiamo personaggi di questa levatura, eppure noi l'avevamo prima. Questi sono venuti dopo, c'hanno qualche centinaio d'anni di storia, noi abbiamo millenni dietro di noi, una storia, e poi una storia di genialità. Abbiamo scoperto noi l'America, no? Nel 1492, poi prima che diventasse l'America della frontiera del West e dei pionieri, vabbè, diciamo dal 600, 700, 800 poi, no? Vabbè, da Washington, quindi siamo, però quanti secoli ci saranno? Ma diamo di 3 secoli di storia, via. 900, 800, 700, andiamo di 3 secoli, un po' di 600, che poi, da quando Colombo passava l'acqua sotto ponti, no? No, non c'erano ponti, ma insomma. Quindi ci superano in certe cose. Cioè, praticamente noi abbiamo avuto i grandi geni che ci invidia tutto il mondo, che loro dall'America vengono qua a vedere. Vengono qua a vedere nei nostri musei, rimangono, perché queste cose loro non ce l'hanno, hanno dei musei, hanno sgraffignato parecchia roba. Sì, io sono stato al Metropolitan Museum of Art, sì, a Metropolitan, pieno di bellissima roba, anche roba fiorentina, cioè dei bronzetti mi fanno gola. Le cose ricostruite, cose vere, cioè c'è della roba interessantissima di tutto il mondo, che l'hanno preso e via, certamente hanno comprato, per carità. Peraltro hanno una storia molto più recente, sono un miscuglio di razze, di etnie, di nazionalità diverse, no? Sono arrivati tutti lì, inglesi, francesi, olandesi, irlandesi, italiani, ogni cosa. Poi si sono presi gli schiavi neri e poi ora si ritrovano e praticamente sono al comando della nazione. Allora, mischeri, lo schiavismo si paga alla fine. Quindi, però poi alla fine sono arrivati a esprimere delle eccellenze personali, delle personalità, dei personaggi che sono molto più luminosi rispetto ai nostri grigi politici, grigi, ma saranno grigi i nostri politici, mamma mia, Ho visto Bersani. Bersani non lo riconosce, cioè non lo, se tu lo vedi passare, cioè, sento uno spostamento d'aria. Passato dal culo, ma non mi sembra. Tra più sarà stato Bersani. Ma per dirne uno, che poi è uno che recentemente è balzato ai grandi onori della politica, insomma, segretario di un partito, il secondo partito italiano. Ecco, però non c'è. Si passa da quegli invisibili a quelli troppo visibili, tipo Di Pietro, che per carità di Dio, cioè dice che ha due lauree, dice che insomma parla, no, vabbè. Oppure quelli tutti i finti come Berlusconi. Cioè, cosa esprimiamo? Ecco, questa è una piccola riflessione che io faccio ascoltando un discorso di Obama, che ti tocca, questo discorso ti tocca veramente il cuore. Ascolti un discorso di qualsiasi altro personaggio politico italiano e non ti tocca nemmeno le palle. Ecco, sento dal più le palle, sì. Ecco, quindi c'è differenza. Poi dirai, sono discorsi. Ma insomma, guarda, è importantissimo anche come uno si pone, come uno dice, io sono qua e ti dico queste cose. Perché il resto dei politici, oltre che fare, devono anche molto parlare. E quando quel Bush, per esempio, di prima, era uno schifo. Bush era un imbecille patentato, una patente di imbecille. Cioè, capito? Cioè, lì l'America se l'è espressa al minimo, ma anche sotto il minimo. È così. Eppure per 8 anni ci si è tenuto Bush, che ha combinato i guai, le guerre e tutto quello che poi dopo ci si ritrova. Si è ritrovato anche Obama sul gruppone. E ogni modo, questo era tanto per fare un confronto. Oggi siamo partiti dal discorso di Matteo Renzi, no? Già, abbiamo detto, in Italia sono così stupidelli i politici, così grigi, che basta che uno abbia un po' di voglia di fare, sembra che sia chissà chi. Mentre probabilmente gli Obama da noi non crescono. No, non crescono. Io posso tentare di seminarli da qualche parte, ma non crescono. Da noi, se sono neri, sono quelli che vendono per la strada il tappetino, ecco. E quindi insomma, ben diversa la situazione, ragazzi. Vabbè. E sarà per un'altra tornata elettorale. Vedremo. Può darsi che in Italia cresca un personaggio, ma non se ne vedono, tranne quello che non ripeto più, se no diventa chissà che un santo. Bene, allora, il discorso che volevo fare oggi l'ho fatto. È un discorso serio. Abbiamo fatto dei discorsi seri, ma come sempre, perché io non sono qui per far ridere, non sono qui per fare cazzate, sia ben chiaro, ecco, io sono qua per fare un programma che si chiama Telegi, su videofirenze.tv, una televisione impegnata, e direi anche impregnata. E no, vabbè, insomma, quando c'è da scherzare si ride, non c'è nessun problema. Quindi io vi darei appuntamento a domani, perché domani è venerdì, e lanceremo anche la monetina alla fine, per dare un sì o no alle vostre angosciose domande, come facciamo a tutti i fine settimana. Cesto più che a testa. A domani. Per far rimanere mani, solo per quello. Oh, fuori onda. C'è il palletio. Anche lì. Allora, che è? Basta. Miracolo, mi è passato. Sono quei miracoli che succedono solamente qui. Videofirenze.tv. Questa è per fare la rima. Mi piace molto le rime. Vediamo un po'. Sì. Mettiamo a posto le poche cose. Due giorni non prendo nemmeno la chitarra. Come mai? Oh, è solo l'ispirazione del momento. sto lavorando sotto sotto io. Verrà fuori tutto. Per intanto, a proposito, ma guarda, non avevo ancora mai usato questa. Ma c'ho la telecamera meravigliosa e non la uso, eh? Non la uso. Non lo sapevo. Vediamo se c'è. Sì. C'è. Facciamo così, leviamo il tele-G. Ecco. Così questo è pronto. Lo lascio così, guarda. Sì. Poi chiudo.